ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo consueto spazio di approfondimento su Radio Vaticana. Abbiamo Giuseppe Moriello per la parte tecnica e Stefano Sparro che cura la regia di questa edizione che apriamo tornando a parlare di ambiente, in particolare tornando a parlare di acqua. Siamo alla vigilia della 51esima giornata mondiale della Terra che si celebra domani e noi parliamo di questa importantissima risorsa primaria, prendendo a pretesto anche il libro che è stato scritto dalla nostra collega Fausta Speranza, intitolato Il senso della sete, l'acqua tra geopolitica, diritti, arte e spiritualità, pubblicato da Infinito Edizioni. È un libro che richiama ovviamente l'esigenza di tutelare il legame fondamentale tra l'acqua, il diritto alla salute, le questioni sociali, geopolitiche, ovviamente quelle artistiche e spirituali. Un libro arricchito da una lettera di Papa Francesco all'autrice proprio per il legame che esiste tra questi argomenti e l'enciclica della Laudato Si, e ospita diversi punti di vista contenuti nella prefazione e nella postfazione, innanzitutto l'intervento dell'ecologista Vandana Shiva e poi dell'ambasciatore Pasquale Ferrara, dell'accademico Francesco Profumo e dei professori Leonardo Becchetti, che è un economista, e il professor Stefano Ceccanti, che è un costituzionalista, che tra l'altro abbiamo ospite in collegamento telefonico. Ben trovato, grazie per essere con noi, professore.
Buongiorno, grazie.
Professore e onorevole deputato della Repubblica, quindi grazie anche per gli impegni lei ha e lo spazio che si è potuto ritagliare per essere con noi. E poi ovviamente in studio Fausta Speranza, l'autrice del libro che abbiamo appena citato. Ben trovata Fausta, grazie per essere nuovamente
grazie
con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Io vorrei intanto introdurre subito la questione con il professor Ceccanti, perché effettivamente noi siamo abituati a sentir parlare dell'acqua inserendola in un contesto, inserendo questa risorsa in un contesto di tutela dell'ambiente e pensando all'acqua anche per quelle che sono tutte le problematiche geopolitiche che solitamente citiamo quando parliamo di conflitti in corso, di grandi controversie tra stati. Ci sono forse degli aspetti che anche mediaticamente come giornalisti tendiamo a toccare poco in relazione all'acqua e alla sua importanza ovviamente per quanto riguarda il diritto all'accesso, ma anche l'importanza di regolamentare l'accesso a questa risorsa. A volte si fa un po' di confusione su questo punto.
Allora, diciamo, le due sottolineature che mi permetterei di fare, che si ritrovano anche nel mio contributo, sono: primo, che è impensabile regolare queste cose solo a livello di singoli stati sovrani. Abbiamo bisogno di una regolazione multilaterale che dia garanzie soprattutto agli stati più poveri, alle fasce più povere della popolazione. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è quello che è abbastanza chiaro anche nella regolazione europea, che è molto equilibrata da questo punto di vista. Al pubblico, alla politica, spetta di fare delle regole e di farle rispettare, se viene in luce il ruolo dello Stato regolatore. Poi, caso per caso, si tratta di vedere nei vari contesti territoriali se è bene che la gestione sia privata, sia pubblica, sia mista. Però la cosa fondamentale è che ci siano delle regole garantiste che evitino sprechi e che consentano a tutti di accedere in maniera tale da garantire una sostanziale uguaglianza, è questo ruolo di regolazione più importante di chi poi concretamente gestisce. Questo è il punto chiave.
Anche perché comporta una grande responsabilità etica. Ci si chiede a volte se i vertici delle organizzazioni internazionali, della comunità internazionale, ma anche a volte i vertici degli stati abbiano questo senso di responsabilità. Secondo lei come siamo messi oggi?
Ma appunto, diciamo, anzitutto per fortuna a livello europeo c'è una spinta significativa con varie direttive che consentono di essere equilibrata, però in molti stati questo è ancora un problema. C'è stato questi temi, anche quelli relativi al clima e così via, un periodo molto brutto, che è quello che ha incrociato la presidenza Trump, che era dentro logiche contrarie al multilateralismo. Poi il clima internazionale complessivo, almeno su questo punto specifico, con la nuova presidenza Biden è cambiato, e questo può dare una spinta positiva a tutti.
È stato molto chiaro, professor Ceccanti. Resti con noi. Fausta Speranza, un libro che tocca veramente tanti elementi, ha un approccio olistico quasi alla questione dell'acqua, tema ambientale, tema politico. Io so che c'è un tema che ti sta particolarmente a cuore, che ti ha colpito nel corso delle tue ricerche, che è quello della speculazione finanziaria sull'acqua, quindi della quotazione sui futures dell'acqua in borsa. Ci puoi spiegare meglio di cosa si tratta?
Esatto, già io ero in elaborazione, in studio per questo libro, e nel 2020 è successo proprio questo, che per la prima volta in California sono stati stabiliti dei futures, e quindi sul prezzo dell'acqua, significa in qualche modo averla quotata in borsa. Però nel frattempo, come dire, contemporaneamente accadeva anche qualcosa che mi ha colpito positivamente, è che nell'Unione Europea per la prima volta, in base al Trattato di Lisbona del 2009, che prevede che i cittadini possano presentare una petizione che diventi poi direttiva, ecco, la prima volta che è successo questo, che lo strumento è stato utilizzato e si è arrivati a una direttiva proposta così dal basso, è stato in tema di acqua potabile, perché anche se in Europa la situazione sappiamo non è drammatica come nel resto del mondo, dove fette di popolazione mancano dell'acqua potabile, però c'è il problema anche della qualità, e quindi questa direttiva stabilisce in pratica misure più restrittive sui parametri di limpidezza, di salubrità dell'acqua. Ma poi è successo anche un altro accadimento, che è quello della conferma della scoperta dell'acqua sulla Luna. Anche qui però c'è anche un altro elemento più triste, che è quello che abbiamo scoperto microplastiche nella placenta delle donne incinte, e quindi sappiamo che le microplastiche si veicolano attraverso il cibo, ma soprattutto attraverso l'acqua. Quindi sì, quello della quotazione in borsa è stato l'elemento che non mi aspettavo, ecco, tra tanti, si è collocato insieme a tanti altri che mi hanno convinto che in effetti poteva esserci questo filo rosso importante per parlare della più essenziale delle risorse dell'uomo, che io prendo anche a emblema di tutta la questione ambientale, quindi cambiamenti climatici, ma anche le diseguaglianze nel mondo, perché ricordiamo che se per noi è scontato aver ripetuto in tempi di pandemia laviamoci le mani, ci sono paesi nel mondo dove non hanno i servizi igienici.
Professor Ceccanti, sulla base già di quello che ha detto Fausta Speranza, abbiamo esordito parlando di principi importanti, qui lei ha fatto riferimento, poi vediamo che il comportamento dei singoli fondamentalmente è quello che influenza un po' la gestione e l'accesso a questa importantissima risorsa. Già scommettere su The Futures significa scommettere sulla carenza, sulla penuria di acqua, che ne aumenterà il suo valore. Questo è scioccante, no?
Sì, non c'è dubbio. È chiaro che viviamo in una situazione di risorse scarse e preziose. È per questo che in queste condizioni pensare che il bene sia utilizzato spontaneamente in maniera equilibrata è particolarmente naif, e non si può accettare questo tipo di impostazione. Per questo penso che anche il Papa abbia prestato, sulla base di sollecitazioni che gli vengono da comunità locali varie, particolare attenzione sia a questo tema che a quelli climatici, che non vanno visti come una evasione da uno specifico, tra virgolette, religioso, perché il cristianesimo è religione incarnata e quindi con l'insegnamento sociale tende a dare risalto a alcune problematiche anche storicamente contingenti che però sono più che mai rilevanti.
Fausta Speranza, su questo punto volevi intervenire.
Sì, volevo sottolineare che il fatto che Vandana Shiva, l'ambasciatore Ferrara, il professor Profumo, Becchetti, Ceccanti abbiano dato il loro contributo, sono tante prefazioni, no? E postfazione, ma ha un significato preciso, a parte il fatto che hanno arricchito il mio volume ovviamente, ma si è trattata di un'operazione che abbiamo fatto insieme con un obiettivo preciso, che è quello di uscire dal binario ambientalista, con tutto rispetto ovviamente per chi ha portato avanti e porta avanti la questione ambientale, va detto che si deve creare sinergia, non può essere soltanto quello il binario da percorrere. Ecco dunque l'economista, il costituzionalista, l'internazionalista e l'ambientalista anche Vandana Shiva, e poi abbiamo avuto anche la voce del Papa che ha messo ovviamente, ci ha riportato e ricordato che i due punti fermi del suo pontificato, che è il discorso sulla casa comune e la fratellanza, sono essenziali per tutti questi discorsi. Ripercorriamo, stiamo parlando con il costituzionalista onorevole Ceccanti, un altro aspetto così diciamo di diritto, di teoria del diritto, di pratica del diritto, è quello dei delitti ambientali. Dal 2016 è stato stabilito proprio che esiste la tipologia del delitto ambientale, l'hanno firmata 139 paesi, il problema è che si può colpire soltanto coloro che fanno riferimento ai paesi firmatari, quindi anche qui il professor Ceccanti, l'onorevole, raccomandava questa dimensione multilaterale anche per un discorso di questo genere, e bisogna riuscire ad avere un approccio multilaterale, è l'unico possibile.
Professor Ceccanti, Fausta Speranza sottolineava l'importanza di uscire dall'ambito esclusivamente ambientalista, sembra capire che è necessario costruire una nuova cultura intorno all'acqua, questo ovviamente implica un grande lavoro anche da parte della politica per riuscire a far passare il messaggio a livello di opinione pubblica. Quanto è complesso il lavoro da questo punto di vista?
Il lavoro è sempre complesso perché c'è sempre il rischio di ragionare a compartimenti stagni, perché c'è un'esigenza di divisione del lavoro per cui non tutti si possono occupare di tutto, e quindi si pensa che solo un nucleo di persone come una sorta di pallino individuale si debba occupare di questi temi, mentre invece questi sono temi per così dire trasversali che vanno a impattare anche fortemente sulla gestione economica. Quindi questo è il punto, e anche in Europa però mi sembra che ci sia una nuova sensibilità, perché noi siamo abituati, per esempio purtroppo in Italia la componente storica dei Verdi che si è fatta partito è una specie di partitino di estrema sinistra che usa un po' i temi ambientali, ma non è che ci crede più di tanto. Se invece pensiamo alla Germania, lì l'ecologismo è cresciuto anche proprio come forza di governo, con capacità di vedere anche l'economia non in termini negativi e l'ambiente solo come un vincolo, ma proprio come una risorsa.
Professor Ceccanti, le faccio una domanda per quanto riguarda l'Italia. Mi viene in mente, proprio sentendo quello che lei dice e anche su quello che è l'impegno della politica nel risolvere i problemi relativi all'accesso all'acqua. Quando si parla di acqua in Italia si pensa sempre alla grande dispersione, alla grande perdita di questa risorsa che c'è dovuta a infrastrutture che sono molto datate o molto malmesse. Su questo fronte, secondo lei c'è una coscienza politica e di governo per tentare di fare un passo avanti, soprattutto adesso che si parla in maniera molto pressante di politiche ambientali e di transizione ecologica?
Sì, nei periodi ordinari non è tanto semplice fare grandi interventi infrastrutturali, sia per il governo nazionale sia che per le amministrazioni locali, perché il governo o l'amministrazione che inizia il proprio mandato investe, ma i frutti si vedono nei mandati successivi, quindi diciamo c'è un po' il ciclo elettorale che scoraggia questa logica di lungo periodo, c'è una tirannia del breve periodo, Ecco, invece questa occasione del piano europeo Next Generation EU dà una tale quantità di risorse che rende possibile fare operazioni in grande stile che in periodi normali non si riuscirebbero a fare.
In buona sostanza, insomma, adesso che nessuno si può quasi appropriare del merito in maniera partitica, potrebbe essere possibile anche migliorare la situazione. Fausta Speranza, tornando al libro e al riferimento che faceva anche il professor Cecchetti Ceccanti in relazione all'enciclica di Papa Francesco, quanto è stato importante questo documento per elaborare la struttura del tuo libro e articolarla in questi diversi aspetti che spaziano appunto dalla geopolitica per arrivare all'arte e alla spiritualità?
Allora, fondamentale, l'ha Laudato Si, diciamo così, oltre a tante considerazioni, perché si presta veramente ad offrire tanti spunti, per me è stato centrale quello di fotografare il valore della relazionalità. Tutto va visto, ci dice il Papa, in termini di relazione, uomo tra uomini e tra persone e persone con l'ambiente, perché veramente tutto si regge insieme e tutto e nessuno si può salvare da solo, né noi possiamo pensare di salvare l'ambiente senza l'opera dell'uomo e viceversa, insomma tutto incide. Quindi questo aspetto è stato veramente illuminante per me, e anche il discorso che facevo prima di mettere insieme e di pensare la sinergia anche di approccio per il libro ha significato questo. E poi direi non solo la Laudato Si, ma c'è anche l'altra enciclica sulla fratellanza, fratelli tutti, che è illuminante secondo me per l'epoca di questo momento, perché se non usciamo dalla ipocrisia di non renderci conto che le disuguaglianze al mondo sono troppe, sono gravissime e determinano degli squilibri insopportabili, ma non soltanto per i poveri, anche per i paesi ricchi, se non affrontiamo questo nodo centrale anche qui a livello multilaterale, non possiamo pensare a nessun miglioramento delle società. Basti dire che con i cambiamenti climatici appunto i luoghi di siccità aumentano, ma aumentano anche i fenomeni di alluvioni, e questo sta muovendo persone che abbandonano questi luoghi così in difficoltà per muoversi insieme agli abbandoni per le guerre, per i conflitti eccetera eccetera, per le violenze, e quindi si muoveranno milioni di persone. Il fenomeno delle migrazioni è destinato ad aumentare anche solo e soltanto per le questioni climatiche, e ci dobbiamo rendere conto che queste disuguaglianze creano, ripeto, squilibri per tutti, non soltanto per i paesi poveri, ma anche per i paesi ricchi di possibile accoglienza, ma difficile, perché obiettivamente non sono facili, insomma, ammortizzare fenomeni migratori con milioni e milioni di persone.
Professor Ceccanti, mi veniva in mente una domanda che vorrei farle da giurista, mettendo un po' insieme i vari punti che sono stati toccati finora. Abbiamo parlato di creato, ovviamente non può non venire in mente l'universo, la ricerca dell'acqua al di là del pianeta Terra, ci sarà sicuramente una grande corsa alla conquista di questa risorsa altrove, oltre la Terra. Il diritto è pronto ad affrontare tutte le questioni che si porranno a livello extraterrestre, secondo lei?
Ma guardi, non è un problema del diritto, è un problema di politica, cioè, perché se noi adottiamo un approccio multilaterale, quindi non è chi prima arriva prima prende, ma si stabiliscono prima gli accordi internazionali multilaterali, le soluzioni si trovano. Se invece seguiamo appunto un'ottica di singoli stati e di capacità dei singoli stati, finiamo poi dentro conflitti difficilmente gestibili. Quindi non è un problema del diritto, è un problema della politica.
Quindi lei non vede, insomma, nel futuro uno sviluppo di un diritto relativo allo sfruttamento delle acque su altri pianeti che possa essere paragonato a quello che è il diritto dello sfruttamento delle acque marittime, ad esempio?
No, io quello che penso è che noi, se dobbiamo ragionare sullo sfruttamento di acque in altri pianeti, dobbiamo ragionare in un'ottica multilaterale, prepararci prima e stabilire prima con accordi internazionali come intendiamo gestire questo come risorsa comune, non come risorsa dei singoli stati che ci arrivano.
Fausta Speranza.
Ah, questo mi fa venire in mente che per questo approccio multilaterale ovviamente può essere importante anche riscoprire la sacralità dell'acqua, diciamo così, sotto tutte le latitudini, oltretutto sotto tutti i periodi storici, in tutte le epoche, e io ho cercato di attraversare chiaramente velocemente questa terza parte del libro, le varie religioni, le varie tradizioni culturali di popoli così lontani da noi, e ritorna con degli accenti veramente molto molto belli questo rispetto che da sempre l'uomo dà all'acqua come elemento di purezza, ma non solo, proprio come essenzialità anche, e questo può essere una fonte diciamo per tutti, per capire che veramente l'uomo in tutti i periodi storici e sotto tutte le latitudini ha riconosciuto e deve essere insieme, vicini, davvero in questo senso fratelli, che non è un vogliamoci bene, ma insomma cooperiamo, e la dignità delle persone è uguale di tutti.
Professore, posso chiederle un commento su questo ultimo aspetto? C'è un qualcosa che l'ha colpita in maniera particolare, questo collegamento che fa Fausta Speranza tra il tema dell'acqua e della spiritualità?
A me la vera cosa che ha colpito è che il Papa abbia mandato una lettera, perché che ci siano singole persone che abbiano maturato una propria sensibilità, come Fausta Speranza, nelle cose ci sta, però che questa venga assunta come priorità globale dal Papa vuol dire che corrisponde anche a una gerarchia di problemi che è avvertita come tale a livelli anche più alti, in questo caso spirituali. C'è una spiritualità, ma è una spiritualità sempre incarnata.
La ringraziamo davvero per essere stato
grazie
con noi.
Grazie, grazie.
A risentirci presto. Fausta Speranza, ci avviciniamo veramente verso la chiusura. Un tema non abbiamo ancora toccato, un aspetto del tuo libro, che è quello del collegamento con il mondo dell'arte, che forse è quello che celebra in un certo senso e cerca di sintetizzare tutti gli aspetti che abbiamo toccato finora, compreso quello della spiritualità.
Davvero, davvero dici bene, e mi dai anche l'occasione per ringraziare Plinio Perilli, perché prima ho parlato di diverse prefazioni, ma c'è anche una poesia di questo poeta contemporaneo che ha dimostrato molta sensibilità. Io gli ho parlato del tema così, devo dire, è venuto occasionalmente, e lui mi ha regalato questa poesia, e la cosa che mi ha colpito tantissimo è che nella sua sensibilità in questa poesia si svolazza un po' su tutti i temi che sono i temi che io prendevo nel libro, e lui non lo aveva letto questo libro, semplicemente facendo la chiacchierata, e quindi questo, come dire, è stata una bella sintesi in una pagina di tante argomentazioni. E poi c'è la letteratura, c'è le arti figurative, e io, come dire, già sapevo all'inizio, facendo queste ricerche, che avrei trovato tante cose, e poi sono stata sommersa, perché gli spunti, le sollecitazioni sono tante e sono tutte bellissime, e tutte, devo dire, contribuiscono a dare uno slancio etico.
Stiamo per concludere in veramente in 30 secondi una testimonianza assolutamente personale e intima che ti chiedo, è quella della tua reazione di fronte a una lettera autografa di Papa Francesco che ti è arrivata dopo aver preso conoscenza del libro che stava per essere pubblicato, perché non era ancora neanche in stampa.
Esatto. Allora, in una parola posso dire simpaticamente che ho scoperto che c'è un'emozione più grande delle emozioni che io pensavo di aver provato, ed è stata veramente una gioia grande. Posso confessare che tra l'altro nel 2021 sono 30 anni esatti che io lavoro alla Radio Vaticana, e quindi, come dire, come sapete, ho preso altri premi, però questo è stato un premio eccezionale e veramente veramente indicibile la mia emozione, la sorpresa.
Un grande incoraggiamento, soprattutto andare avanti nel tuo lavoro e nella interpretazione.
Un grandissimo incoraggiamento. Io poi ringrazio padre Bernard Ardurat, perché è stato lui a portare il testo al Papa.
Grazie davvero Fausta Speranza, autrice del Senso della Sete, l'acqua tra geopolitica, diritti, arte e spiritualità, edito da Infinito Edizione. Grazie anche al professor Stefano Ceccanti, che è rimasto con noi quasi per tutta la trasmissione, e ovviamente Giuseppe Moriello e Stefano Sparro, che hanno curato la parte tecnica e la regia di questa edizione. A tutti voi l'appuntamento è tra pochi minuti con la seconda parte del Mondo alla Radio.